Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. È facile ringraziare il Signore pensando all'importanza del Vangelo e degli Atti degli Apostoli legati al nome di Luca. Ringraziamo il Signore, chiediamo in particolare a Lui, a Luca, un aiuto, una grazia proprio nel custodire i Suoi scritti.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, capitolo 4, dal versetto 9 al termine. Cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo, i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo a tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 10, versetti 1-9. Dopo questi fatti il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Ecco, io penso sempre che Luca si meritava un Vangelo diverso, non perché questo non vada bene, dei 72, ma perché Luca nel Vangelo ha sezioni, pagine che sono solo di Luca e che sono estremamente centrali, estremamente significative. L'elenco è facile da fare, basta che andiamo con la mente al percorso del Vangelo di Luca. E poi ci sono gli Atti. Ecco, è chiaro che la prima lettura è scelta perché c'è il suo nome, c'è il nome di Luca, mentre è la tradizione che attribuisce il Vangelo e Atti a Luca, perché sono anonimi, come anche gli altri Vangeli. I Vangeli sono anonimi, a differenza, anche per genere letterario forse, dalle lettere, per esempio, non tutte le lettere, ma alcune lettere, per esempio quelle autentiche di Paolo, hanno chiaramente l'autore. La lettera si presenta col proprio autore, a differenza degli altri scritti, dove non si dice chi è l'autore. Ecco, vediamo insieme la figura di Luca, i suoi scritti e anche in particolare queste due scritture.
Secondo la tradizione, Luca si ritiene che sia originario della Siria e professava quella che era l'arte del medico, e ancora secondo la tradizione viene ritenuto uno dei 72 discepoli, perché come vediamo è testimoniato da questo Evangelo, che è naturalmente l'unico possibile il quale parla. Fu compagno di Paolo a partire dal secondo viaggio e lo assistette naturalmente fino agli ultimi estremi della sua prigionia. Rientrato in Grecia, divenne vescovo di Tebe, naturalmente, fino alla sua morte. Naturalmente patrono dei medici e dei pittori. Nel suo Vangelo si fa interprete di quel lieto annuncio attraverso cui Gesù mostra la sua bontà e la sua misericordia, tanto che addirittura Dante Alighieri nel suo poema definisce questo evangelista lo scrittore della misericordia e della mansuetudine di Gesù.
Sì. Tra le letture che io in questa occasione della festa di San Luca rileggo più volentieri, appunto più che Luca 10, è Luca 1, il prologo del Vangelo di Luca, che tra l'altro contraddirebbe questa tradizione secondo cui Luca è uno dei 72. Perché qua dice che Luca ha dovuto interrogare i testimoni, perché non è un testimone diretto,
non ha conosciuto Gesù direttamente,
non sembrerebbe, no, dal prologo. Comunque la tradizione ha il suo valore, almeno così, di pietà. E mi piace soprattutto questa frase: ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza e di scriverne per te un resoconto ordinato, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. E mi piace perché dice la finalità per cui lui si mette all'opera a scrivere il Vangelo. E poi, se volessimo tradurre quel nome del destinatario, Teofilo, come un nome parlante, diciamo, cioè come il titolo di un titolo di chiunque è amante di Dio, ho voluto scrivere per coloro che amano Dio un resoconto di quello che è avvenuto, interrogando i testimoni per confortare la loro fede, cioè rendere forte la loro fede.
Aggiungo solo che quello che ha detto Giovanni all'inizio mi sembra confermato dalla colletta, che fa riferimento a un altro centrale, oltre a quello che poi è stato citato dopo, aspetto del Vangelo di Luca, delle opere di Luca, che è il tema della povertà, che non è toccato da questi testi, ma è che è forse il cuore, non so, ma certamente uno degli elementi fondamentali, direi, degli scritti di Luca. Il mistero della tua predilezione per i poveri.
Ma questo inizio del capitolo 10 di Luca, il mandato ai discepoli, sembra proprio l'adempimento perfetto di quello che dice Isaia al capitolo 52, che fra l'altro sarebbe proprio l'introito di questa messa. Il suo introito proprio sarebbe questo: come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buona novelle che annuncia la salvezza, che dice a Dio, dice a Sion: regna il tuo Dio. Ecco qua, Gesù ai discepoli comanda di dire queste cose. Prima dite pace a questa casa, e poi dopo dice: dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. La buona novella, la buona notizia è proprio questa, quello che poi San Paolo svilupperà tante volte: abbiamo pace con Dio, ed è finito il dominio del principe di questo mondo, è vicino il regno di Dio. E sembra che l'essere degni, come dice qua, se c'è qualcuno degno, un figlio di pace, la vostra pace scenderà su di lui. L'essere degni consiste proprio in: quando entrerete in una città e vi accoglieranno, cioè c'è la degnità consiste nell'accogliere questo annuncio di salvezza, pace e di dominio, di regno del Signore, a cui finalmente ci si può consegnare, perché veramente il Signore sia il re di Sion, il re è di ognuno che lo accoglie.
No, dico una cosa piccola, cioè su questa accoglienza, che mi sembra l'accoglienza appunto dei discepoli inviati, mi sembra una nota dominante in questi tratti. No, questo lo dico perché già precedentemente c'era stato l'episodio di quei due mandati in un villaggio di samaritani, ma non sono stati accolti, no? E quindi ed era un po' la stessa cosa: mandò avanti dei messaggeri, eccetera. Quindi mi sembrava che in questo tratto questa cosa dell'accoglienza degli inviati fosse ovviamente un po' il punto. Ecco, bisogna accogliere. No, questo lo dico perché appunto leggendo un po', anche andando avanti, così mi ha fatto un po' sorridere il fatto che poi al versetto 38 ci sarà l'accoglienza, no, di Marta e Maria. E oltretutto appunto, e oggi dice: tutto quello che vi mettono davanti, mangiatelo, eccetera. Quindi si mette in conto appunto l'accoglienza di un certo tipo. Però poi lì in quel tratto sarà chiarissimo cosa vuol dire accogliere, che non è tanto il fare, ma è sedersi, ascoltare, e quindi appunto accogliere questo messaggio, questo messaggio di pace, ecco, diciamo, questo Vangelo che adesso viene portato. No, niente, solo per mostrare che c'è un arco tematico, ecco.
E nella lettera a Timoteo Paolo si lamenta di essere stato lasciato solo, e poco prima però dice che solo Luca è con me, era rimasto solo Luca, ma non spende altre parole. Evidentemente Luca non aveva ancora scritto nulla, perché poi in realtà Paolo non lo sapeva, ma quel Luca lì era quello, sarebbe stato poi quello che avrebbe scritto tantissimo riguardo a Paolo e riguardo all'annuncio dell'Evangelo, riguardo a Gesù, e quindi la sua migliore difesa
era proprio, era lì nel grembo, ecco, nella persona di Luca.
C'è una sezione, come sappiamo, degli Atti degli Apostoli, no? Senza che venga introdotta o giustificata, Luca passa dalla terza persona alla prima plurale. Arrivammo, salpammo, giungemmo. Cioè, ci sono delle sezioni in cui l'autore degli Atti è compagno nel secondo viaggio di Paolo, quello che è chiamato il secondo viaggio missionario di Paolo. No, e allora, per concludere, visto che è stato citato da Barbara all'inizio, ho ricordato l'Oremus che abbiamo pregato, l'orazione iniziale, e lì ci sono tre cose. È vero, non c'è tutto neanche lì, però ci sono tre cose importanti. Una è la predilazione per i poveri, che ha già ricordato, che non sono solo i poveri, è la predilezione di Dio per i poveri, che è entrata profondamente nella considerazione cristiana, ecco. E la seconda cosa che dice è presa dagli Atti degli Apostoli: perché i cristiani siano un cuor solo e un'anima sola, cioè dai primi capitoli degli Atti, dove Luca tratteggia la comunità ideale, diciamo. Ecco, probabilmente Luca intende dire quello che effettivamente è successo, ecco, questa ammirazione di tutti verso questo gruppo che andava estendendosi e che portava le caratteristiche ideali dell'Israele di Dio. Era un cuor solo, un'anima sola, come Israele dovrebbe essere, come era al Sinai, così Luca vuol dire, come al Sinai successe così qui. E poi il terzo elemento, perché tutte le genti, tutti i popoli vedono la salvezza di Dio, che è un versetto di Isaia, che racchiude tutte e due le opere di Luca. Avete presente questo? Luca capitolo 3, c'è la citazione di Isaia, e che si conclude questa citazione proprio e ogni carne vedrà, Isaia 40, tosotirion, la salvezza di Dio. E questo è l'ultimo versetto degli Atti degli Apostoli, e Luca include con Isaia, include tutte e due, sia il Vangelo che gli Atti, in questo versetto. Ogni carne vedrà il sotirion di Dio, la salvezza o il Salvatore.